sia la nostra guida in questo inizio della Quaresima, nel nostro cammino. Il Signore, cioè, indirizzi, guidi i nostri cuori a considerare l'amore di Cristo, l'amore che ha spinto il Signore Gesù a dare la sua vita. E così possiamo anche noi essere trasformati e passare da un modo umano di vedere e di vivere al modo, alla natura nuova, alla nuova creatura a cui siamo chiamati. Preghiamo. O Dio nostro Padre, concedi al popolo cristiano di iniziare questo digiuno, con questo digiuno, un cammino di vera conversione per affrontare vittoriosamente, con le armi della penitenza, il combattimento contro lo spirito del male, per il nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio, che vive e regna Dio con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro del profeta Gioele, capitolo 2, versetti dal 12 al 18. Così dice il Signore: ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti. Laceratevi il cuore e non le vesti. Ritornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e pietoso, lento all'ira, di grande amore, pronto a ravvedersi riguardo al male. Chissà che non cambi e si ravveda e lasci dietro a sé una benedizione. Offerta e libagione per il Signore vostro Dio. Suonate il corno in Sion, proclamate un solenne digiuno. Convocate una riunione sacra, radunate il popolo, indite un'assemblea solenne, chiamate i vecchi, riunite i fanciulli, i bambini lattanti. Esca lo sposo dalla sua camera e la sposa dal suo talamo. Tra il vestibolo e l'altare piangano i sacerdoti, ministri del Signore, e dicano: perdona, Signore, al tuo popolo e non esporre la tua eredità al ludibrio e alla derisione delle genti. Perché si dovrebbe dire tra i popoli: dov'è il loro Dio? Il Signore si mostra geloso per la sua terra e si muove a compassione del suo popolo. Parola di Dio.
Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Sì, le mie iniquità io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Crea in me, o Dio, un cuore puro, scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Rendimi la gioia della tua salvezza. Sostienimi con uno spirito generoso. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode.
Perdonaci, Signore, abbiamo peccato.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 5, versetto 20, capitolo 6, versetto 2. Fratelli, noi in nome di Cristo siamo ambasciatori, per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. Poiché siamo suoi collaboratori, vi esortiamo a non accogliere in vano la grazia di Dio. Egli dice infatti: al momento favorevole ti ho esaudito e nel giorno della salvezza ti ho soccorso. Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza. Parola di Dio.
Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Oggi non indurite il vostro cuore, ma ascoltate la voce del Signore.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
Capitolo sesto, versetti 1-6 e versetti 16-18. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. Quando pregate, non siate simili agli ipocriti, che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà.
Parola del Signore.
Il saluto è uno dei saluti dell'inizio della messa con cui abbiamo aperto il nostro incontro questo giorno delle ceneri. Il Signore che dirige i nostri cuori nell'amore del Cristo, in realtà è una ripresa proprio della seconda lettura. Io vorrei sottolineare questa seconda lettura per indirizzare la nostra preghiera e anche prendere un suggerimento, che è quello che qui Paolo propone per l'inizio del nostro cammino verso la Pasqua. Consideriamo perciò il testo della seconda lettera ai Corinzi, tenendo conto anche dei versetti precedenti, in cui Paolo esprime proprio così il Vangelo, e propriamente nei versetti 14, quindi dunque comincio col versetto 20 del capitolo 5 della seconda lettera ai Corinzi. Paolo esprime nei versetti 14 e 15 in un modo singolare, potrebbe sembrare singolare, quello che è il contenuto del Vangelo, quando dice che l'amore del Cristo ci indirizza, ci guida. Considerando che uno solo è morto per tutti e quindi tutti sono morti, e uno solo è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivono più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per loro. L'amore del Cristo, cioè l'amore che Gesù ha vissuto e che lo ha portato fino alla morte salvifica, indirizza, guida i nostri cuori, dice l'Apostolo. È la grande regola della vita, della nostra vita. Dal momento che quello che Gesù ha compiuto ha cambiato le cose e ha aperto una nuova possibilità di vita. Considerando che uno solo è morto per tutti, e qui l'Apostolo si esprime sul lato negativo, ma poi immediatamente su quello positivo, ed è la stessa cosa, dal momento che uno è morto per tutti, cioè a favore di tutti, al posto di tutti e a favore di tutti, tutti sono morti, non intende la morte fisica ovviamente, tutti in Gesù siamo morti. E quindi si è aperta con la sua risurrezione un nuovo modo di vivere la vita umana. Quelli che vivono questa vita non vivono più per se stessi, ma per gli altri, per Gesù e per gli altri, come ha fatto Gesù, e per colui che è morto e risorto. Allora la prima conseguenza che l'Apostolo ricava da questo grande fatto, da questo Vangelo, è de detto dal versetto 16-17 e arriviamo poi al nostro testo. Non si può più, se uno è in Cristo, non può più, non deve più vedere le cose, soprattutto vedere gli altri, come le vedeva prima, perché le cose sono cambiate. Paolo lo ha detto, se uno è in Cristo è una nuova creatura. Ma il punto qui è, io non vedo più, non vediamo più, non conosciamo più nessuno secondo un modo umano di conoscere, di giudicare e di vedere. Dobbiamo conoscere secondo un altro modo di vedere e giudicare gli altri, cioè secondo il modo che considera che le cose sono cambiate, cioè che gli altri sono una nuova creatura, che in ciascuno che è in Cristo è nata una nuova creatura. È questo che mi pare l'Apostolo qui vuole sottolineare, come prima conseguenza, cioè il cambiamento progressivo, incessante del modo di sentire, di vedere, di giudicare, che tenga veramente al centro e tenga conto e veda le cose come sono alla luce della risurrezione di Gesù. Tutti sono morti, o la stessa cosa dire, cioè la vita di prima è finita, è cominciata un'altra vita in ciascuno, oppure si può dire è una nuova creatura. È chiaro che l'Apostolo parla di un inizio, perché questi termini sono presi dai profeti che vedono il rinnovamento di tutto il mondo, di tutta la creazione, di tutta l'umanità. L'Apostolo vuol dire, non vuol dire che questo sia già avvenuto perfettamente, anzi, vuol dire però che è già cominciato nascostamente per il dono dello Spirito in coloro che sono in Cristo, e perciò questo implica la prima conseguenza di vedere gli altri in un altro modo. Qui vediamo tutto il nostro cammino di conversione, perché quando poi l'Apostolo riprende questo annuncio del Vangelo sotto la forma e con il concetto che solo Paolo usa nel Nuovo Testamento di riconciliazione, ha in mente la necessità di riconciliarci tra noi. Lui veramente ha in mente qui la riconciliazione fra la comunità e lui, come tutto il contesto della lettera mostra, e fonda questa possibilità di riconciliazione proprio nel Vangelo, anzi nell'opera stessa di Dio, perché tutto viene da Dio, dice Paolo, e tutte e due le cose vengono da Dio. Quello che ha fatto Gesù viene da Dio, perché era Dio in Gesù che operava sulla croce, riconciliando a sé il mondo mediante la morte di Gesù, ma ha fatto anche un'altra cosa e sta facendo un'altra cosa, sempre l'unico Dio, cioè ha messo nella bocca dell'Apostolo la parola della riconciliazione. Anche qui è Dio che opera, è la stessa opera di Dio, c'è cioè un'opera sola in Cristo e nell'annuncio del Vangelo, che qui si riassume riconciliatevi con Dio, che implica appunto riconciliamoci tra noi, accogliendo la riconciliazione di Dio e impegnandoci a quella conversione interiore del cuore che chiediamo in questa messa come grazia, che ci fa vedere e ci fa considerare sempre in profondità la verità e come cioè Dio abbia iniziato nella vita di tutti i nostri fratelli, di tutti quelli che sono in Cristo, la sua opera rinnovatrice, la nuova creazione.